Allora, mi scusate, avevo solo un avviso. Oggi si conclude, sapete, il ciclo sul decalogo del maestro Caimacaria, che ringraziamo ancora molto e speriamo di avere qui altre, in altre occasioni con la Fondazione. Il maestro ci teneva a tenere fede alla promessa che aveva fatta all'inizio del ciclo, per chi volesse, lui è disposto, dopo la conferenza, a fermarsi a firmare i libri. Per cui se qualcuno volesse avere il libro firmato, una copia del suo libro firmato, il maestro è disponibile perché prende il treno successivo. Solo questo, vi ricordate anche che il maestro ci aveva annunciato un ascolto musicale, non il nostro solito brano musicale che cantiamo tutti insieme, adesso ce lo introduce lui stesso, ci fa capire il motivo di questo ascolto, e poi noi ci siamo alla fine della conferenza. Grazie.
Buonasera, sono felicissimo di essere di nuovo tra di voi. Il brano che ascolteremo adesso insieme, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è una melodia, un brano sefardita, che viene suonato e cantato al momento del matrimonio, un po' prima della cerimonia della santificazione di questo matrimonio, e l'usanza nelle comunità sefardite è che la mamma dello sposo, se c'è, e la mamma della sposa, sempre se c'è, al ritmo di questo brano eseguono una danza del ventre. La danza del ventre nella tradizione sefardita è un augurio di fertilità, nel senso più esteso di questa parola. La fertilità ovviamente di avere figli, ma non soltanto, la fertilità intellettuale, la fertilità psicologica, spirituale, la fertilità emotiva, tutto ciò che una coppia dovrebbe portare nel nostro mondo. E questa melodia, questo brano, questa musica è in quella versione di un cantante israeliano che qui non interviene perché è un brano musicale, che si chiama David Deor. È un nome, un cognome bellissimo, è un nome bellissimo. David incarna la regalità dell'identità israelitica. Poi bisogna interrogarsi e cercare di capire cosa vuol dire la legalità dell'identità israeliana. Vi dico soltanto che questa legalità ha come caratteristica essenziale e fondamentale la ritrosia, il pudore. Questa è la legalità di questa identità. Dunque questo significa questo nome, David, e Deor, il cognome di questo artista, Deor significa che ha a vedere con la luce, è bellissimo. Dunque David della luce, e adesso se gentilmente la tecnica vuol far partire questo brano, lo sentiamo insieme.
Thank you.
di solito io ho assistito più volte a questo momento, di solito si sente come se la santità reggiasse proprio. Siete d'accordo?
Orecchiato la parola Simla, e
le tre prime lettere di questa parola, la S, la M e la L, se volete, sempre in questa lingua, seme, vuol dire simbolo. Dunque, simla è tunica, veste, seme è simbolo. Allora, che cosa vuol dire portare le vesti a lavare? E vuol dire affinare il senso simbolico, la capacità di interpretare i simboli. Spesso abbiamo l'impressione che non succeda niente. Si potrebbe dire che nelle nostre serate, nei nostri incontri, non succede un granché. Siete tutti qui e io sono un po' sulla sopraelevata. Non è che succede un granché, bisogna avere una particolare sensibilità al linguaggio simbolico, a questa musichetta, a alcuni degli gesti, a alcune parole che leggiamo qui, e credo che questa capacità la stiamo sviluppando insieme ora. Non è semplice, abbiamo bisogno dell'aiuto dei cieli, io dico dell'aiuto della terra anche, e di una specie di fiducia culturale abbiamo bisogno per capire questo linguaggio, perché questo è un linguaggio che se vuoi captare, se vuoi usarlo per i tuoi figli, si ritrae e rimani con niente. Sono le tue parole a questo punto che vengono fuori. È sempre molto interessante sentire le proprie parole, però ha un non so che di autoreferenziale, di tautologico. Io vorrei sentire la parola alta, ed è per questo che mi si chiede di pulire la mia veste, di uscire dalla confusione, di esprimere autenticamente la mia interiorità per poter entrare in contatto e in relazione con un'interiorità diversa che converremo insieme di chiamare l'alterità più altra, quella che apparentemente sta lontanissimo e forse è vicina vicina, non lo sappiamo. E allora abbiamo a disposizione due, tre lettere, una virgola qui, un accento qui, pochissimo, una immagine. Il testo che stiamo interpretando, non credete, c'ha 30 righe, non di più. Ed è il testo fondatore della legalità dell'Occidente. Su questo testo vi sono milioni di opere che si sono costruite, e da queste milioni di opere sono usciti dei codici penali, dei codici civili, delle civiltà intere. Altro che capacità simbolica. E allora nello stesso soffio, nello stesso respiro, dove ci viene chiesto di affinare, di raffinare la nostra capacità simbolica, viene detto qualcos'altro, viene chiesto ancora uno sforzo ulteriore, no? Che dice così, ah, c'è una bestiolina, anche lei vuole imparare. Allora questo è il versetto 12 che recita così: il terzo giorno Adonai scenderà agli occhi di tutto il popolo sul monte Sinai, agli occhi di tutto il popolo, vuol dire che non vi potrà essere nessuna mistificazione, che ognuno dovrà poter testimoniare di ciò. E allora che cosa bisogna fare perché questo si realizzi? Il verso seguente, cioè questo verso 12, dice: vedi valtà e da ansa vive le morti, limiterai il popolo intorno a questo monte in questo modo. Cioè limitare il popolo vuol dire proprio creare un limite intorno a questo popolo che a sua volta circonda che cosa? Il monte, il pensiero, non importa. Quello che sappiamo è che bisogna limitare questo popolo. In che modo? Dicendo loro questo: Ishameru lachem, guardatevi bene, alot ba'a, di salire nel monte. Venagoa becazzeu, e di toccare la sua estremità. Col hanogea bahar, chiunque toccherà nel monte, motiumat, rischierà di morire. E si va avanti. Lot gaboyat, nessuna mano possa toccare. Chi s'accogli sacchè, perché verrà come lapidato, o Yahweh Yahweh, o verrà come trafitto. Cioè, colui che tenderà questa mano verso il monte e che rischierà di toccare il monte, verrà come lapidato o trafitto. In behemai mish, non importa, esso sia un animale o un essere umano, lo ichie non potrà vivere. E quindi bimeshocha yovel, quando si estenderà il suono del corno, hemayalubara, allora potranno salire nel monte. Allora vedete, da tutto questo sono molte parole, no? Rispetto a quello che abbiamo detto noi finora, sembra che ci sia una specie di compiacimento di parole, no? Trafitto, lapidato, toccare con la mano, oh, qualcosa di spaventoso che sembra entrare in contraddizione con questa capacità simbolica che ci è stato richiesto di sviluppare all'infinito, di affinare, di approfondire. Come? È come una caduta di tono. Di che cosa stiamo parlando? Ebbene, io personalmente di tutto questo mi sono chiesto: c'è una espressione qui, anzi una parola che non riesco a capire, è quando mi si parla di salire nella montagna. Noi saliamo nella montagna. Noi saliamo sulla montagna, sui versanti della montagna, ci eleviamo sui versanti della montagna, non saliamo nella montagna. Che cosa vuol dire? La lot baha, salire nella montagna. E ho sempre avuto la sensazione profonda che se capivo questo, capivo tutto il resto. Perché dovevo capire cosa non si può fare, cos'è proibito, cos'è pericoloso. Questo caso è pericoloso, sì, perché io potrei venire lapidato e cioè potrei cadere sulle rocce, ho trafitto, non capisco bene, c'è da qualche parte qualcuno con un arco che mi sta mirando, mi sta prendendo come bersaglio. Che Dio crudele, questo Dio della Bibbia, no? Che si deve manifestare e che parla di queste cose terribili. Ah, finalmente l'abbiamo beccato, il Dio di Israele, è proprio come si dice. E allora che cos'è? Che cos'è salire nella montagna? E allora ho cercato di capire linguisticamente, semanticamente, come si sale nella montagna. Appunto, ho affinato un pochino la mia capacità simbolica. Salire nella montagna vuol dire salire per mezzo della montagna, elevarmi per mezzo della montagna, fare uso di questa montagna, usare personalmente questa montagna. E questo. Allora, che cos'è che mi dice questo testo? Questo testo mi dice: guardati bene di avvalerti del pensiero, guardati bene di deviare il pensiero, guardati bene di farti carriera per mezzo del pensiero, guardati bene di pensare di elevarti perché tu credi di pensare, di produrre libri e di firmare libri come farò dopo. E questo che mi sta dicendo questo testo, perché noi sappiamo che il monte è questo monte pensiero, è questo. Allora guardati bene di fare l'intellettuale di turno, no? Quello che passa in televisione ogni due per tre, l'opinion leader, come si suol dire in anglosassone, no? Guardati bene di deviare ciò che sta per succedere. Allora c'è qui una proibizione etica forte, assoluta. Mai avvalersi della cultura, mai pensare che l'intelligenza possa dare dei profitti, degli interessi, mai pensare che questo investimento andrà calcolato come vanno calcolati gli investimenti in borsa. Mai pensare che questo ci dà un vantaggio, che questo ci colloca al di sopra di qualcuno. E questo, i shamerulam, cioè guardatevi bene, è un'ingiunzione forte, è una proibizione di pancia. State ben attenti. Questo non vi dà nessun vantaggio. Voi che state qui in questo momento, state solo in rappresentanza. Siete solo l'assemblea garante, responsabile, ma che dovrà rendere dei conti e che dovrà restituire a tutta l'umanità le parole che eventualmente arriveranno. Allora proviamo a tornare, cioè torniamo al testo, a questo punto. Forse è tutto diverso. Limitare il popolo. Che cosa vuol dire? Limitare. Qual è il senso del limite? Ebbene, se parlate con gli esperti della comunicazione, la prima cosa che vi diranno è che la comunicazione viaggia soltanto se ci sono dei limiti chiari, perché se no la comunicazione stanca, è stagnante, la confusione, questa apparente volerci bene è il nemico della comunicazione. Se io devo comunicare, devo sapere fin dove arrivo io e dove inizia la libertà dell'altro, la libertà di giudizio, la libertà di risposta, la libertà di pensiero. Limiterai il popolo. Di nuovo ritorno alla storia. Un popolo che è stato imprigionato, un popolo che è nato poi, i cui figli sono nati per generazioni nelle gabbie. A loro si chiede ora di creare dei limiti propri, liberamente accettati. È incredibile, è una scommessa. Abbiamo dei spazi aperti davanti a noi, c'è il mondo e c'è il cosmo, e mi si viene a chiedere di tornare sulla terra e di sapere quanti passi compio, com'è la mia casa. La tradizione talmudica dice che l'essere umano occupa soltanto 4 cubiti, 60-70 centimetri, 4, 2 metri e 80. E quello che occupa l'essere umano, dice simbolicamente il Talmud, rispetto all'universo è inesistente, rispetto alla Terra e al sistema solare è insignificante, è come se non occupassimo posto. E questo posto, dice la Torah, bisogna, questo luogo, dobbiamo crearci. Questi 2,80 metri dobbiamo conoscerli e dobbiamo occuparli. Ve'igbalta et ha'am, e tu starai lì a insegnare a questo popolo a limitarsi, a stare dentro delle frontiere per poter comunicare. E siamo appena assorti alla libertà. Respiriamo appena, respiriamo l'aria del largo o l'aria della montagna e veniamo chiamati al limite. Ci si aspetta come minimo a una rivolta. Ebbene, nella tradizione di Israele e nella tradizione biblica, ogni volta che c'è una restrizione o una proibizione, viene espresso accanto immediatamente il superamento, l'alternativa, perché la proibizione non è assolutamente la frustrazione. Il monte Sinai non lo chiameremo mai il monte della frustrazione. Il pensiero non può essere fonte di frustrazione. E quindi qual è l'alternativa? Ebbene, l'alternativa viene espressa, ma così chiaramente nel testo, che ci chiediamo come abbiamo potuto non capirla prima. Dunque, ripeto, il limite è estremamente preciso. È chiaro che quando noi cominciamo a leggere i segni e le tracce della trascendenza, siamo come catturati da un istinto tropico che ci spinge avanti, no? Vorremmo andare verso, è come se sentissimo la voce e vorremmo camminare verso. Nel linguaggio un po' più colto, questo si chiama il tropismo incontrollato, che tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita, no? I primi grandi entusiasmi che bisogna assolutamente riuscire a dominare, ma non a farci dominare, a dominare noi, consciamente, volontariamente, consapevoli, dominare quel primo momento dove tu vorresti toccare, ho visto, ho sentito, no? E corro a annunciare la buona notizia. Allora il testo dice: in corrispondenza, in sintonia con questa severissima limitazione che riguarda ogni essere vivente, l'animale come l'uomo, è un ridimensionamento non indifferente, no? Perché noi siamo propensi a pensare che i nostri limiti vanno un po' oltre quelli del cane di casa, no? Per esempio, o della mucca del prato. E la Torah dice no. Uomo o animale vanno limitati e non possono avvalersi e servirsi di ciò che sta per succedere, di ciò che potenzialmente arriverà, ma che non c'è ancora in realtà, non c'è ancora niente, è ancora un deserto con un monte incubabile. E Mosè parla a un popolo che guarda e vede niente, vede il deserto e pende dalle labbra del maestro. E questo maestro sta lì e apparentemente, probabilmente, ha delle corde, delle bandiere che comincia a mettere lì. E questo popolo dice: ma come, torniamo in Egitto? E allora che cosa dice al maestro per consolare questo popolo, per far capire che tutto questo è per poter liberamente comunicare e poter godere di ciò che sta per succedere, che poi ha appena detto non succederà nemmeno, perché tutto avverrà nella dimensione simbolica, tutto avverrà in questo testo, perché probabilmente siamo fuori dalla storia, siamo nella memoria del libro. Qual è l'alternativa? Quando è che questo pensiero potrò condividerlo, quantomeno capirlo? Ebbene, la Torah lo dice in modo molto semplice, quasi piatto. Che cosa dice la Torah? Bimeshoch ha-yovel, quando il suono del corno si estenderà. Beh, innanzitutto un suono non si estende, un suono si propaga. Come mai noi parliamo qui di estensione? Ebbene, perché questa estensione viene a contrapporsi alla limitazione. Da una parte ci viene chiesto di limitarci, di conoscere i nostri limiti, ma questa limitazione in nessun modo deve diventare una frammentazione, un impedimento, un attentato alla libertà. E quindi viene proposto una dimensione dell'estensione. E qual è la dimensione dell'estensione che si contrappone alla limitazione e che entra in sintonia con la limitazione? pensiamo. La continuità, cioè la consapevolezza profonda che ciò che succederà ha a che vedere con la continuità. Da una parte dunque questa limitazione e dall'altra parte una promessa di continuità, di non interruzione, una limitazione che non interrompe, anzi che favorisce la continuità. Quale può essere questa limitazione che favorisce la continuità? E qual è questa continuità che nasce dalla limitazione, dalla conoscenza dei propri limiti? Allora il testo qui usa una parola per noi nuova, assolutamente nuova a questo punto del testo, perché è la prima volta che viene usata. Ed è strano perché questa parola sta qui come se fosse una anticipazione, perché nessuno sa tradurre questa parola. E sapete quella, qual è la parola che io traduco con corno? La parola è Yove, giubileo. Che strano. Che cos'è? Qual è la legittimazione che ho io per tradurre la parola giubileo con la parola corno? Dunque, ripeto, il testo dice esattamente questo: Bimeshoch HaYoved, quando si estenderà il giubileo. E io ho tradotto quando il suono del corno si perpetuerà. È così che ho tradotto. Con che legittimità? La mia legittimità è doppia. Per la tradizione di Israele, il corno rimanda alla legatura di Isacco. Tutti noi conosciamo la storia della legatura di Isacco. La legatura di Isacco è un modo di raccontare come l'essere umano in certe circostanze possa e debba essere pronto ad offrire la propria vita in certe circostanze, possa concepire che bisogna sacrificare la propria esistenza. Questa è la storia della legatura di Isacco. O non è la storia di un sacrificio, è un errore madornale tradurre il sacrificio di Isacco. Non c'è nessun sacrificio e nessun sacrificio è avvenuto. E nessuna vita umana non sale mai sull'altare. Non si uccide, dirà una delle parole, e nessuno uccide nessuno, mai. E nulla giustifica l'omicidio. E allora cos'è la legatura di Isacco? La legatura di Isacco è il racconto estremo per cui ogni essere umano deve sapere che possono arrivare delle circostanze, possono verificarsi delle circostanze in cui verrebbe richiesto il sacrificio supremo. Ma ripeto, è questo che deve sapere. Non di sacrificarsi, ma che possa verificarsi una situazione tale. Allora mi chiederete, ma cosa c'entra il giubileo? Innanzitutto, e perché il corno? Ebbene, perché il corno è il corno dell'ariete che si sostituisce agli altri. Ma non è un po' triste la storia di un animale innocente e sacrificato sull'altare al posto di un essere umano, come se la vita potesse essere valutata, la vita di un essere umano, meno o di più di quella di un animale, e quella di un animale di più di meno di quello di un essere umano? Sicuramente no. Sicuramente no. L'ariete è la storia della sostituzione. L'essere umano da sempre pensa di essere all'origine della sostituzione. La più grande tentazione che un essere umano prova è quella di avere il potere di sostituire. E la storia dell'ariete viene a raccontarci che la sostituzione non è nostra. E che quando succede qualcosa, e non siamo noi a sostituire. E la tradizione dice che questa ariete esiste sin dai sei giorni dell'opera, e che questa ariete fu creata a termine del sesto giorno, e non che fu creata da Abramo, e non che Abramo sostituì suo figlio sull'altare. Mai bisogna pensare una tale crudeltà e una tale ingenuità nello stesso tempo. Sostituire, no, no. Questa ariete è apparsa, ma questa ariete da sempre esiste. E siamo noi che dobbiamo guardare per vedere l'ariete. È chiaro che la simbologia è una simbologia del tempo, e a suo tempo vi erano i sacrifici animali, ma l'insegnamento è quello della sostituzione. Facci capire che non siamo mai noi, e che non è stato Abramo a sostituire. L'ariete c'era e bisognava vederla sin dall'inizio della storia. E infatti lì il testo fa capire che Abramo finalmente alza gli occhi e vede quell'ariete che da sempre era lì e aspettava quel momento, solo che egli non l'aveva visto e ha avuto bisogno di tutta la storia del mancato sacrificio per capire che c'è questa ariete che cammina sempre accanto a noi, ma noi non giriamo i volti e non vediamo, nessuno di noi vede l'ariete che vi cammina vicino. Dunque, primo insegnamento di questa parola, di questo corno, e quest'idea che nessuno sostituisce niente a niente, e che si tratta di un percorso di pensiero, di un approfondimento, di un imparare a guardare, a vedere profondamente. E dunque questo monte che è lì. Forse non l'abbiamo ancora visto. Forse, nonostante la nostra lettura molto attenta, non sappiamo ancora cos'è esattamente questo monte e cosa potrà succedere per mezzo di questo monte, che è il pensiero, per mezzo del pensiero. E quindi ci viene chiesto Bimeshoch HaYovel, ci viene chiesto una continuità di pensiero, di non scoraggiarci, perché probabilmente c'erano dei bambini che correvano verso Moshe e dicevano: ma maestro, non c'è niente, non succede niente. Eravamo tutti questi bambini, e perché non riusciamo a vedere, non ci accorgiamo che ci siamo addormentati. Mi succede più di una volta quando studio, di non accorgermi che sto già dormendo. È un po' questo. Allora la Torah dice di Meshoch HaYovel, non abbassare il livello di attenzione, non scoraggiarti, corri pure da Mosè e chiedimi: e questo monte, che cosa succede? Qui non c'è niente. E cos'è il giubileo allora? Perché non chiamare il corno, come lo si chiama nel linguaggio di Israele, shofar? Il corno si dice shofar, perché non usare la parola shofar, che verrà tra l'altro usata dopo per parlare dei suoni e delle voci che risuoneranno a un certo punto? Perché qui viene usata la parola giubileo? Cosa c'entra? E noi non sappiamo nemmeno cos'è il giubileo, perché la Torah non ha ancora spiegato cos'è il giubileo. Lo spiegherà molto, ma molto dopo, tantissime colonne dopo, un bel po' di metri di pergamena ci vuole ancora, perché la Torah ci racconta del giubileo. E che cos'è questo giubileo che merita di essere anticipato addirittura durante questo avvenimento fondatore di Israele, che è lo stare intorno al Monte Sinai? Ed e poi si tratta solo di questo: circondare il Monte Pensiero e confrontarsi con il Monte Pensiero. E allora noi dobbiamo imparare a sbirciare. Dovremo saltare i metri di pergamena e andare a vedere cos'è questo giubileo. E cos'è il giubileo? Il giubileo è il principio centrale dell'economia di giustizia. Che cos'è l'economia di giustizia? L'economia di giustizia è la storia di Israele. E ciò per cui questo popolo percorre il suo percorso nel mondo, per inaugurare e sviluppare l'economia di giustizia. E qual è il momento clou di questa economia di giustizia? Ebbene, è questo famoso 50° anno, che è il giubileo, in cui tutte le proprietà, sia immobiliari che terreni, devono tornare ai loro proprietari iniziali, e cioè dove vengono annullati tutti gli effetti di una economia di scambio. Io non posso vendere nel migliore dei casi la mia terra, la mia casa per più di 49 anni. Il prezzo va calcolato su questo tempo, perché il 50° anno il mio campo che ho venduto toccherà a me, la casa che ho venduta mi tocca. È un principio assolutamente rivoluzionario nell'antichità, rivoluzionario tuttora, perché è un'accettazione totale del sistema capitalistico ed è una regolamentazione interna al sistema stesso. Questo è il giubileo. Il giubileo è quando tutti i schiavi devono uscire. E non vi spaventate davanti alla parola schiavi, perché l'Italia è piena di schiavi, la Francia è piena di schiavi. Ho veramente orrore quando qualcuno mi dice schiavi, schiavi. È piena. Andiamo nelle case private di alcune vie e vedrete quanti schiavi vi lavorano. E quindi quando i schiavi torneranno liberi e devono tornare liberi, nolens volens, e quando tutte le terre ritorneranno ai loro primi proprietari e tutte le case torneranno. A questo punto, dice la Torah, vi potrete elevare nel pensiero. Ah, questa è la premessa. La filosofia non fonda l'economia. È l'economia interiorizzata ed elaborata che consentirà lo sviluppo del pensiero. È l'economia di giustizia che starà come introduzione a qualsiasi pensiero, a qualsiasi politica, a qualsiasi socialità. Immaginate la sorpresa di questo popolo. Usciti dall'Egitto, e ognuno a un certo punto esce dall'Egitto, ognuno il suo Egitto, vero? Per qualcuno è Wall Street, per qualcun altro è la banca e per qualcun altro è la religione. Usciti da quell'Egitto che ci imprigiona, siamo tutti entusiasti, no? Abbiamo tutti i grandi libri dell'umanità, le Bibbie, le opere economiche, socio-economiche, le opere politiche, e qualcuno dice deponete tutto qui e state lì. Il progetto è uno: sviluppare, fondare e sviluppare l'aspetto economico della giustizia. La giustizia esiste soltanto ed unicamente per il suo aspetto economico. Il resto è letteratura, assolutamente. L'economia di giustizia. Potete immaginare, noi eravamo un po' persi a Hollywood, tuoni, lampi, urli, E qui c'era un popolo che aspettava, e questo uomo che limita questo popolo, che lo calma e che gli fa vedere il monte pensiero. E il monte pensiero è affascinante, no? Il monte pensiero, sapete cos'è? Sono queste grandi biblioteche dell'umanità, è la biblioteca del Senato, no? È quello che ci impressiona così tanto, e tutte le Bibbie dell'umanità. E ci dice, sì sì, tutto questo c'è, e noi siamo qui, di fronte a queste montagne di cultura. E ci viene detto che l'accesso a ciò sarà l'impegno di dedicare la propria vita singola e la vita del popolo all'economia di giustizia. Avrete accesso a tutto ciò se il vostro progetto sarà Iovè, e non un giubileo unico, nell'estensione del giubileo, che vuol dire che questo giubileo verrà abitare le nostre vite, e che noi penseremo giorno e notte che arriva il giubileo. Arriva il momento della resa dei conti. E io penso che soltanto per questo valeva la pena uscire dal proprio Egitto, soltanto per poter finalmente guardare di fronte tutte queste rovine di cultura. Tutto quello che ci parlava dall'alto e che capivamo un po' sì e un po' no. E nonostante questo, il maestro insiste e dice: toccate, cioè non lasciatevi portare dagli entusiasmi, dalle rivoluzioni. Andate piano, perché se no verrete trafitti, verrete lapidati. Non è forse successo? Cos'è costato? Cosa sono costate le rivoluzioni del XX secolo? 160 milioni di morti, tra la Cina, la Cambogia, l'Unione Sovietica, 160 milioni. E volete che io mi sorprenda perché il testo mi dice che saremo trafitti e saremo lapidati? Altro che, siamo stati decimati, e ognuno voleva toccare questo monte, avvalersi di questo monte e fare carriera. E questo che dice Mosè, limitatevi, e sapete dove state, dove stiamo, e sapete che per andare lì gli intenti devono essere molto molto chiari. Non c'è posto per i romanticismi, ma non perché i romanticismi siano brutti, ma perché costano così tante vite umane. I grandi poeti hanno cantato le rivoluzioni, è vero, ma dopo i loro canti sono stati seppelliti sotto le milioni di tonnellate di cadaveri. quando si esce dalla Shoah, quando si esce da Auschwitz, da Sobibor, da Treblinka, ed è questo che si sente risuonare. Voglio aggiungere ancora una parola, anche se sono lì 7:10. E a questo punto il testo dice che lo spazio si riempì di kolot, che vuol dire delle voci, e di lampi, e che la voce dello shofar, appunto, la voce del corno, si è alzata, terrebrante, disumana. Significa che invece che discemare, aumentare. Dove siamo? Di colpo siamo forse tornato al Majestic, al cinema Majestic, e stiamo vedendo negli anni 50 il grande film. E allora di nuovo c'è una piccola suoneria, una sveglia che mi aiuta. Ed è stranissima la sveglia, la vorrei condividere, per questo vado ancora 5 minuti, se mi è consentito. È che il testo parla di voci e di lampi. C'è qualcosa che stride, no? Mi vedo perplesso.
Con le voci, con i lampi. Con le voci, con i lampi, ma non contemporaneamente le voci e i lampi.
Ripeto, le voci e i lampi.
Tuoni.
Uno, i tuoni, ma soprattutto c'è qualcosa di sbagliato nella scansione. I lampi e i tuoni. Ah. A Mosè, t'abbiamo beccato. Allora, innanzitutto, quello che diceva la Signora, le voci, e certo, e per ricordarci che non siamo a Hollywood e che non vogliamo parlare di tuoni, che non è di questo che si tratta, perché c'è una parola per tuoni nella lingua. Invece il testo parla di voci, per dire che cosa? Ebbene, per dire che se noi vogliamo fondare la parola, se la parola ha qualche importanza per noi, dobbiamo abituarci a sentire la voce, che questo è importante. Parliamo troppo di parole, 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 e non c'è lo spazio per la parola se prima della parola non ci abituiamo a sentire la voce, perché la voce è sempre flebile, è molto poco e poi disturba, perché la voce è un vociferare, no? È insopportabile. I maestri nelle scuole non sopportano le voci. Silenzio, silenzio. E vorreste che la parola arrivi se soffocate la voce. Ma la parola non arriva, non ha spazio, è proprio la voce che fonda la parola. E in ebraico la parola voce, kol, al singolare, è omofonica alla parola tutto. Tutto voce è la stessa fonia. La voce è il potenziale di tutto. Dobbiamo imparare a non essere disturbati dalla voce. O la voce non è il rumore, è la voce. La voce è il segno che vi è un essere umano che parla. Abituarsi e abituare i nostri timpani ad aprirsi alla voce, perché la voce apre lo spazio alla parola. Noi prima della parola percepiamo la voce. Se non percepiamo la voce, non saremo mai in grado di sentire la parola che questa voce porta alla sua manifestazione. E questo è il primo insegnamento. Dopodiché, effettivamente, i lampi arrivano prima delle voci e ci viene chiesto invece di sentire e prima le voci. La città non è illuminata e non riusciamo più a vivere, no? Parigi, la città luce, è vero, è molto importante, ma se si cammina in quelle città così illuminate, le voci del senza tetto e tutto questo non le si vede più, non le si sente più. La luce acceca, il lampo acceca e tiene a distanza in realtà. È assolutamente straordinario che nella lingua di Israele la parola lampo è la lettura rovesciata della parola percorribilità, vicinanza, barak karov. E dunque questa luce accecante alla quale ci siamo abituati e toglie ogni percorso. Sembra che conosciamo la nostra strada. Quante volte scenderemo l'avenue des Champs-Élysées e non vedremo proprio niente, ma niente di niente. Ed è quando c'è stato il blackout che si è cominciato a conoscere realmente le città, la realtà delle città. E quindi questo spazio che è il Midbar, vi ricordate, il deserto parola, affinché diventi veramente lo spazio della parola, ha bisogno che ci sia un'abitudine, una simpatia per la voce. È così importante. La luce accecante va insieme agli urli, non so se l'avete notato. Provate ad andare in queste città così illuminate, sono accompagnate dagli urli. Non c'è nessuno spazio, nessun tempo per la voce umana. Io mi sono fatto violenza prima quando ho sentito la musica per non chiedere a Davide di alzare il volume. Brutta abitudine. Ma perché bisognava alzare il volume? Non bisognava. Bisognava alzare la nostra attenzione. Era questo. E ho pensato proprio che ve l'avrei detto come conclusione. Ecco, allora noi ci fermeremo qui nel nostro percorso. Per me il tempo della nostalgia è già iniziato, da 10 minuti a questa parte. Mi mancate. Come faremo io di senza gli altri? Eh? Sarà difficile.
il lungo applauso che testimoni del regalo che ci ha fatto il maestro, che ribadisco speriamo di avere qui ancora in altre occasioni, così la nostalgia non sarà così tanta. Io ringrazio tantissimo anche voi di questa partecipazione, tutta la città di Verona, la fondazione che ci ha dato questa ulteriore occasione di riflessione. E vi ricordo anche che le altre iniziative della fondazione continuano, penso che già dopo domani ci sia un incontro nel ciclo con il dottor Roma. Grazie a tutti.